Buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Maria, di Radio Mater. Volevo dire innanzitutto che oggi è il 2, tutti lo sanno. Abbiamo visto che è anche una giornata speciale perché è 02/02/2020. Vabbè, a prescindere da questo che è, diciamo così, è un caso, però oggi abbiamo la coincidenza con la giornata della vita. È la giornata della vita consacrata, quindi è un giorno veramente speciale perché appunto ci sono tutte queste ricorrenze e non dobbiamo dimenticarcene perché sono tutti doni che il Signore ci fa, perché la vita è il fondamento di tutti gli altri doni e la vita consacrata è una risposta al Signore, quindi è una presenza di Dio nella Chiesa particolarissima, quindi diciamo che è giusto che si ricordi. Allora io, se vi ricordate la volta scorsa, avevo iniziato la lettura della prima orazione, però avevo appena cominciato, quindi riprendo l'argomento e ricordo come la prima orazione, che adesso le andremo a leggere, è stata fatta nel 1376 da Santa Caterina ad Avignone. Allora la Santa si trovava ad Avignone perché voleva esortare il Papa a tornare a Roma. Secondo il programma di Santa Caterina, questo ritorno a Roma era indispensabile per tanti motivi, ma il primo e più importante di questi motivi era perché il Papa avrebbe dovuto dare l'esempio di come il pastore è un pastore, perché ovviamente se il Papa per primo si teneva così lontano da Roma, chiunque poteva, e lo facevano veramente, cioè qualsiasi vescovo avrebbe potuto benissimo starsene fuori dalla diocesi, pensare ai fatti suoi, pensare ad una vita tranquilla, al proprio benessere e disinteressarsi completamente del gregge, cosa che invece non è prevista dalla vocazione pastorale, appunto. E quindi era importantissimo questo ritorno perché la riforma della Chiesa, tanto invocata da molti cristiani e in particolare dalla Santa, era impossibile senza questo come premessa per qualsiasi rinnovamento nella Chiesa. E quindi Caterina ci teneva che il Papa tornasse a Roma. La cattività si prolungava già da 70 anni, il Papa Gregorio XI aveva intenzione di tornare a Roma, però tutti gli si opponevano, i suoi familiari, la curia, che era costituita prevalentemente da cardinali francesi, il re di Francia, e poi sopra le minacce che gli venivano fatte, perché molti dicevano se tu vuoi tornare a Roma vedrai che i romani ti avvelenano, e quindi c'era un timore, i romani ti avvelenano e ti si metteranno contro, e quindi il Papa aveva tutti questi timori per cui non si decideva. Però evidentemente sentiva anche lui che era suo dovere tornare a Roma, tant'è vero che Gregorio XI aveva promesso al Signore che se fosse stato eletto Papa, quindi quando era ancora cardinale, avrebbe riportato la sede a Roma, però poi si era trovato davanti a tutte queste difficoltà e adesso gli arrivava come aiuto sperato, mandato dal cielo proprio, Santa Caterina, che lo esortava a tornare. E quindi lui aveva chiesto alla Santa di pregare per lui. Caterina, chissà quante volte avrà pregato, però noi possediamo una orazione fatta da lei in stato di estasi e trascritta dai suoi discepoli, che è stata fatta alla vigilia dell'Assunzione di Maria nel 1376. Probabilmente proprio questa festa che ha fatto sì che la Santa riflettesse sulla realtà dell'incrocio, se così possiamo dire, fra la vita divina che ci viene comunicata e la realtà umana che è tanto più misera. Difatti, come in tutte un po' in tutte quante le orazioni, è quello che diciamo il grosso del discorso dell'orazione non si ferma tanto sull'argomento che a noi sembrerebbe più importante, cioè il ritorno, la preghiera per il Papa e per la Chiesa, ma si ferma soprattutto nella contemplazione del mistero dell'uomo che è chiamato a vivere la somiglianza con Dio fin dall'inizio e del come questo avviene. E difatti, diciamo così, per comprendere meglio l'orazione, penso che sia bene che noi consideriamo la successione degli argomenti, diciamo così, che vengono esposti nell'orazione stessa. Allora, innanzitutto abbiamo questa considerazione dell'uomo come immagine di Dio. Questa immagine di Dio si riflette nelle facoltà della memoria, dell'intelletto e della volontà. E poi abbiamo la considerazione dell'amore grande che Dio ha avuto per l'uomo nonostante il peccato, mandandoci il Verbo che è morto per noi. E poi ecco, abbiamo una richiesta, una Santa Caterina chiede scusa al Signore perché noi non sappiamo pregare come dovremmo perché siamo peccatori e lei lo attribuisce anche a se stessa il peccato. Infatti a un certo punto c'è un'invocazione che era molto frequente sulle labbra di Caterina: ho peccato Signore, abbi pietà di me. E poi finalmente c'è l'invocazione per la sposa di Cristo, un'invocazione nella quale la Santa chiede che il Papa ami con purezza di cuore, cioè ami veramente il Signore per lui e basta, perché se non c'è questo amore non si deciderà mai. Cominciamo la lettura del testo. Divini Deità, Deità, ineffabile Deità. Cioè divinità, divinità, ineffabile divinità. Ecco, quindi vediamo la contemplazione che prende il sopravvento e che fa sgorgare dalla bocca della Santa questa espressione di gioia, di adorazione. O somma bontà, che per solo amore hai fatto noi alla immagine e similitudine tua immagine e somiglianza. Non dicendo sia fatto, come quando creasti l'uomo, come quando facesti le altre creature, ma dicesti facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Ecco, quindi la prima cosa che ci mette in luce la Santa e che si manifesta come ammirazione, come ringraziamento, come lode a Dio, è che Dio non ha creato l'uomo dicendo fiat, come è scritto nella Genesi, ma ha creato l'uomo mettendo quasi in un certo senso impegnandosi di più, perché l'uomo doveva essere l'immagine di Dio. Questa somiglianza dell'uomo con Dio è appunto nelle sue facoltà. O amore ineffabile, perché consentisse tutta la Trinità e gli è data la forma della Trinità, divinità eterna, nelle potenze della sua anima, dandogli la memoria per fargli la forma di te, Padre Eterno, che come Padre tieni e conservi ogni cosa in te. Così hai dato la memoria perché ritenga e conservi quello che l'intelletto vede e intende e conosce di te, bontà infinita. E così partecipa alla sapienza dell'unigenito tuo figliuolo. Gli è donata la volontà, clemenza dolce di Spirito Santo, la quale volontà si leva piena del tuo amore e come mano prende quello che l'intelletto conosce della tua ineffabile bontà. Così con la volontà e forte mano dell'amore risempie la memoria e l'affetto di te. Ecco, adesso facciamo qualche considerazione su questa parte della preghiera. Ecco, vediamo come l'immagine di Dio si riflette nell'uomo attraverso le tre facoltà dell'anima, la memoria, l'intelletto e la volontà. Ecco, forse noi siamo più inclini adesso come adesso a considerare come immagine di Dio l'intelletto e la volontà. La memoria non viene molto considerata, non viene neppure anche a scuola, no? Non si impara più niente a memoria perché sembra quasi una facoltà di secondo ordine e quindi non vale la pena di svilupparla. Mentre invece non è così perché la memoria è una parte importante della nostra anima. E addirittura Caterina paragona la memoria alla possibilità che Dio ha di conservare in sé ogni cosa. Ed è una cosa bellissima questo qui, perché in effetti l'identità della persona è data proprio dal suo vissuto, ma il suo vissuto è conservato nella memoria. E quindi diciamo così che la memoria in un certo senso è come se, cioè anziché vivere giorno per giorno, anziché perdere il ricordo di ciò che è stato, noi lo conserviamo attraverso la memoria. E quindi è proprio la memoria che ci consente di conservare anche ciò che l'intelletto vede. E quindi diciamo così è un po' la culla di tutta la vita spirituale. E del resto pensiamo come la memoria è importantissima anche nella preghiera, perché pensiamo come Gesù nell'ultima cena ha detto fate questo in memoria di me. È vero che la messa è memoriale e non è memoria, cioè è memoriale nel senso che non si ricorda soltanto il fatto dell'istituzione dell'Eucaristia, ma che Gesù in quel momento in cui il sacerdote consacra l'ostia, in quel momento stesso si offre come si offrì nell'ultima cena, e quindi diciamo è un memoriale, appunto non è solo memoria, però la memoria è molto importante e tutti i santi hanno preso in considerazione l'importanza della memoria come possibilità per l'anima di ricordare i benefici di Dio. E ricordare i benefici di Dio, fare memoria è importantissimo, ce lo ricorda sempre anche il Papa, il quale ci dice che la memoria è come la radice dell'albero. Allora, se noi pensiamo, ecco, un qualsiasi albero, la cosa più importante, anche se non si vede, la cosa più importante è la radice. E del resto ci dice proprio il Papa, no, che i giovani di oggi purtroppo molto spesso non hanno memoria storica e che la memoria è radicata proprio attraverso le generazioni che li hanno preceduti e quindi fare memoria è radicarsi nell'umanità, ma è anche radicarsi nella divinità. E penso che ci possiamo rendere conto quindi di quanto è importante. Poi è importante l'intelletto perché l'intelletto ci permette di conoscere, ci permette di accogliere, di valutare, di scegliere. Ecco, quindi diciamo così è sicuramente importantissimo e la volontà. E la volontà viene paragonata da Caterina ad una mano, questo è molto bello perché in effetti esprime l'idea della scelta, no? La mano che prende e difatti lei ha un'espressione molto molto ardita in cui dice che la mano dello Spirito Santo ha premuto Gesù sulla croce, cioè ha voluto l'amore. Quindi è questa mano che prende e questa mano che opera secondo il volere di Dio. E quindi quella volontà che è tradotta in azione attraverso questa mano dello Spirito Santo. Noi nel vieni Spirito Creatore diciamo dito della mano di Dio per quanto riguarda lo Spirito Santo, accentuando quello che è l'aspetto della perfezione, cioè che il dito perfeziona ciò che la mano ha operato, però ecco, è importante questo fatto del paragone della mano. Ecco, riprendo quello che è stato letto, cioè gli ha donato la volontà, clemenza, dolce di Spirito Santo, la quale volontà si leva piena dell'amore tuo e come mano prende quello che l'intelletto conosce della tua ineffabile bontà. Ecco, quindi che la volontà aderisce all'intelletto e prende ciò che Dio le rivela e lo prende per tradurlo in vita. Quindi è molto bello e molto importante. Forse possiamo fare un breve stacco musicale per pensare a tutte queste cose che sono molto molto importanti per la vita dello spirito e anche per tutta la conoscenza, per ogni intervento umano. La preghiera di Caterina prosegue con un ringraziamento innanzitutto per tutti questi doni che Dio ci ha dato e sarebbe forse anche molto bello se pure noi ogni tanto ci fermassimo a ringraziare il Signore per tutto quello che ci ha dato, mentre invece il più delle volte lo consideriamo scontato, come se fosse un dovere da parte sua. Grazie, grazie sia a te, alta ed eterna divinità, di tanto amore. Quanto hai mostrato a noi, dandoci così dolce forma e potenza dell'anima nostra, cioè l'intelletto per conoscere te, la memoria per ricordarsi di te, per conservare te in sé, la volontà e l'amore per amare te sopra ogni cosa. Ragionevole cosa è che conoscendo te, bontà infinita, ami te. È di tanta forza questo amore che né demonio né altra creatura che ha in sé ragione ce lo può togliere se noi non vogliamo. Bene si deve vergognare dunque l'uomo vedendosi tanto amare da te e non amarti. Ecco, quindi vediamo come nella logica della creazione c'è incluso l'amore. Se noi ecco soltanto fossimo logici potremmo amare Dio. Però appunto tante volte che non ci si pensa a tutto quello che Dio ha donato. Poi ecco c'è un altro concetto che Caterina esprime tantissime volte nelle sue lettere e anche nel dialogo, in cui dice che la volontà l'amore è di tanta forza, cioè tanto potente questo amore, che né demonio né altra creatura ce lo può togliere se noi non vogliamo. Ecco, quindi, e del resto, per farci capire questo concetto, lei in una lettera in particolare, ma anche in altre lettere, parla della città dell'anima e dice che le porte della città dell'anima sono aperte, ma questa porta invece è chiusa la chiave di questa porta, cioè l'anima stessa, se non vuole aprire al nemico, non il nemico non può entrare. E difatti dice come nelle mura intorno all'anima c'erano le porte piccole, e queste potevano anche essere aperte perché c'erano i soldati, bastavano pochi soldati a custodire la porta, mentre la porta principale era il punto in cui l'esercito voleva entrare e si cercava appunto di aprire questa porta, e questa porta però è nelle nostre mani. E quindi il demonio può utilizzare la fantasia, l'immaginazione, la sensibilità, l'emotività per poter entrare nell'anima. Ma se noi gli diciamo no, è no. Ecco, se noi gli diciamo sì, è sì. Quindi tocca a noi poi governare queste porte e decidere che cosa ne vogliamo fare. Proseguiamo la lettura. O divinità eterna. Io vedo in te, amore inestimabile, che dopo che la nostra fragilità e miseria ci ha fatto cadere nella bruttura del peccato, disobbedendo a te, nostro primo padre, te, alto eterno padre, l'amore vedo che ti costringe ad aprire l'occhio della tua pietà verso noi peccatori miserabili. E ci donasti il verbo dell'unigenito tuo figliuolo, parola incarnata, velato della nostra misera carne e vestito della nostra mortalità. E tu, Gesù Cristo, riconciliatore, riformatore, redentore nostro, sei fatto tramezzatore, verbo amore, e della grande pace che l'uomo aveva con Dio, hai fatto, della grande guerra che l'uomo aveva con Dio, hai fatto una grande pace. Hai punite le nostre iniquità e la disobbedienza di Adamo sopra il tuo corpo, essendo obbediente fino alla morte della croce. Sulla croce, amore dolce Gesù, gettasti un colpo che soddisfece insieme alla giustizia l'ingiustizia verso il Padre tuo e alla nostra colpa, vendicando le ingiurie del Padre sopra te stesso. Ecco, quindi c'è questa dopo aver lodato Dio perché ha creato l'uomo su immagine e somiglianza, lo loda perché ha avuto pietà di noi. E questa pietà ha fatto sì che, nonostante la nostra miseria e il nostro peccato, Dio ci mandasse il Verbo. E il Verbo di Dio, a sua volta, è diventato per noi tramezzatore, dice Caterina, vorrebbe dire mediatore, redentore nostro, e ha punito le colpe commesse da noi contro il Padre, le ha punite sul suo corpo. Esprime questo concetto con delle parole un po' particolari che bisogna un po' capire. Dice, sulla croce gettasti un colpo. Allora, questo gettare un colpo, uno può dire che vuol dire che gettaste un colpo, allora anche qui è utile risalire attraverso altre lettere, altri scritti della Santa, a questo concetto del gettare il colpo, cioè, e lei parla in alcuni punti di Gesù come cavaliere, allora il cavaliere... Pensiamo che un cavaliere, quando si trattava di avere una sposa, due cavalieri si mettevano in lizza, i due pretendenti, diciamo così, e si combattevano e si incrociavano, e uno di loro gettava il colpo, cioè nel senso che quello che riusciva a ferire l'altro diventava il futuro sposo, praticamente, e quindi la sposa veniva conquistata attraverso questo colpo che veniva gettato, e poi ecco il cavaliere vincitore veniva incoronato, si presentava davanti alla sposa, eccetera. E quindi ecco questo, diciamo, è il senso del gettare il colpo. Se no, uno dice che vuol dire che sto gettando sulla croce, ha gettato il colpo. E questo dice Caterina che gettò il colpo e soddisfece l'offesa al suo padre, e nello stesso tempo ha vendicato la colpa fatta da noi attraverso la sofferenza che gli ha subito sul suo corpo. Peccavi, Domino, miserere mei, ho peccato, Signore, abbi pietà di me. Ecco, questa è una specie di intercalare usato spessissimo dalla Santa. Da qualunque lato io mi volgo, trovo ineffabile amore, e non ci possiamo scusare di non amare, poiché tu solo, Dio e uomo, sei colui che amasti me senza essere amato da me, perché io non ero e tu mi facesti. Ciò che io voglio amare, che è in sé essere, lo trovo in te, eccetto che il peccato che non è, e non è in te, perciò non è degno di essere amato. Se vogliamo amare Dio, abbiamo la tua ineffabile deità, divinità. Se vogliamo amare l'uomo, tu sei uomo, nel quale posso conoscere te, ineffabile purezza. Se voglio amare il Signore, tu sei Signore, e hai pagato il prezzo del sangue tuo, traendoci dalla schiavitù del peccato. Tu sei Signore, Padre e Fratello nostro, per la benevolenza tua e la tua smisurata carità, o divinità eterna. Il tuo Verbo, Figlio, sapendo e facendo la tua volontà, volle spargere il suo prezioso sangue per la nostra miseria sul legno della Santa Croce. Tu, divinità eterna, somma sapienza, io, ignorante e misera creatura. Allora, vediamo come Caterina loda Dio perché per la redenzione che gli ha operato, perché ci ha amato senza essere amato. E quindi l'amore di Dio è un amore preveniente. E ci ha amato anche se noi abbiamo peccato. E dice, mentre in tutto è amabile ciò che Dio ha fatto, tutto è amabile, fuorché il peccato. E perché è amabile? Perché, ecco, Caterina, anche questo è un concetto che esprime in tutte le lettere, nel dialogo, dovunque, dice che il peccato è ciò che non è. Cioè, il peccato è una mancanza di bene, fondamentalmente. Mentre tutte le creature portano il bene, nel senso che il fatto stesso di esistere fa sì che esse abbiano una qualche somiglianza con Dio, che è l'essere per eccellenza, colui che esiste da se stesso. Pensiamo che all'inizio della vita spirituale della Santa, Dio le apparve e le disse: io sono colui che sono, cioè la stessa rivelazione che è stata fatta a Mosè: io sono colui che sono. E tu sei colei che non è, e quindi come dire, riconosci in ogni momento della tua vita che se ci sei è perché ci sono io, e quindi anche questo dovrebbe essere un oggetto di preghiera, che invece non so quanti lo fanno, me compresa, intendiamoci bene, non è che mi voglio togliere da questo, cioè il fatto di ringraziare il Signore perché ci siamo. È questo un po' il concetto che viene espresso dal ti adoro mio Dio e ti amo con tutto il cuore, ti ringrazio per avermi creato, ecco, cioè questa creazione che non è un atto iniziale e basta, ma che è una continuità, perché il Signore continuamente ci crea. E se noi ci siamo è perché c'è, perché Lui vuole che ci siamo, e se noi operiamo, conosciamo, eccetera, è perché Lui ce lo concede. E quindi, diciamo così, quando noi non riconosciamo tutto questo e impostiamo la nostra vita al di fuori di Lui, quello è il peccato. Cioè, e allora, perché non c'è la consistenza che Dio dà alle cose, e quindi le cose che sono al di fuori della volontà divina sono al di fuori dell'essere. E quindi noi ci attacchiamo a ciò che non è. Ecco, e questo è il peccato. E Santa Caterina ci dice che ci fa capire che il peccato in un certo senso è un assurdo. Perché? Perché noi dovremmo spontaneamente aderire a ciò che c'è, e aderire quindi a Dio che ci ha amato per primo senza essere amato. E poi ecco il fatto che Gesù si è fatto uomo, se vogliamo amare l'uomo, tu sei uomo, dice. Nel quale posso conoscere te, ineffabile purezza. E se voglio amare il Signore, tu sei Signore. E qui, ecco, noi pensiamo che qui c'è un accenno a tutta la Trinità. cioè Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo, Signore. Allora Dio ci si è offerto all'amore umano come Signore, Padre e Fratello nostro. E soltanto per la benignità tua e la smisurata carità tua, dice Caterina. E il Verbo di Dio si è offerto sul legno della croce, donando tutto il suo sangue per noi. E prosegue, tu Deità, Divinità, somma sapienza, io ignorante e misera creatura, tu somma ed eterna bontà, io morte e tu vita, io tenebre e tu luce, io stoltezza e tu sapienza, tu infinito e io finita, io inferma e tu medico, io fragile peccatrice che non ti amai mai, e tu bellezza purissima e io solcissima creatura. Tu per amore ineffabile traesti me da te e tutti noi ci trai per grazia e non per debito, se vogliamo lasciarci trarre da te, cioè che la volontà nostra non si ribelli alla tua. Ecco, quindi anche qui vediamo una forma di preghiera in cui c'è un paragone fra l'uomo e Dio, e in questo paragone vediamo come Caterina appunto dice a Dio che tu sei la vita, io sono la morte, tu luce, io tenebre, cioè il riconoscimento che tutto ciò che è in Dio non c'è naturalmente in noi, a meno che noi non lo accogliamo come dono da parte di Dio, ma questo accoglimento come dono da parte di Dio è volontario, cioè Dio non ci obbliga. Allora Dio si dona e il fatto del dono viene espresso da Caterina dicendoci per grazia e non per debito. Anche questa è una delle parole che lei ripete spessissimo, cioè che Dio è per grazia e non per debito. Allora Dio tutto quello che ci ha dato ce l'ha dato per grazia. Infatti noi diciamo che la grazia e la salvezza sono venuti da Gesù. Perché? Perché la grazia è gratis, cioè se noi dovessimo pagare a Dio qualche cosa di quei doni spirituali che Lui ci ha dato, non ci basterebbe una vita. Anche questo è molto importante perché non ci pensiamo abbastanza. Cioè perché che cosa potremmo dargli in cambio dell'intelletto? Che cosa potremmo dargli in cambio della volontà? O in cambio della memoria? O in cambio della comunione con Lui? Cioè, noi non abbiamo nulla di adeguato. E quindi, ecco, Dio continua a donarci tutto per grazia e non per debito. E però non, ce lo dona soltanto se noi vogliamo prendere. E quindi, diciamo, l'atto di maggiore amore che possiamo fare verso Dio è proprio di prendere ciò che Lui ci dona. E qui mi viene in mente anche l'apparizione della Madonna a Ratisbon, in cui si vedevano dei raggi, la Madonna aveva degli anelli alle dita, e alcuni anelli brillavano, alcuni no. Allora le è stato chiesto come mai alcuni brillavano, alcuni no, e la Madonna ha detto perché alcuni accolgono le grazie che io voglio donare e alcuni non le accolgono, e quindi è come se non ci fosse la luce in queste cose. E così Dio ci dona tante cose, però noi siamo sempre liberi di dire sì o di dire no. Dopo queste riflessioni Caterina aggiunge, ahimè, ho peccato mio Dio, abbi pietà di me, peccavi domino, lo dice in latino, peccavi domino miserere mei. E dopo c'è l'invocazione vera e propria che riguarda appunto il vicario di Cristo, però è molto significativo, è molto bello vedere come prima di andare concreto della necessità, la Santa sente il bisogno di rivolgersi a Dio e di ringraziarlo per i doni ineffabili che Dio ha fatto a tutta quanta all'uomo, cioè l'uomo e tutta quanta l'umanità, quindi anche a lei ovviamente, e che sono appunto il dono della creazione, è il dono della redenzione, è il dono di questa signoria che è stata concessa all'uomo, per il quale può dire sì o può dire no, e quindi accogliere la vita di Dio in sé, oppure purtroppo anche rifiutarla. Facciamo una breve pausa musicale.
Le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, a promulgare l'anno di grazia del Signore, e per consolare tutti gli afflitti, dando loro una corona, olio di gioia, canto di lode, invece di lutto e di dolore. Gradita al Signore, segno per tutti della sua gloria, e ricostruiranno le vecchie rovine, rialzeranno gli antichi ruderi, restaureranno città desolate e devastate da più generazioni.
Ricordiamo che siete all'ascolto di Radio Madre, sta andando in onda lettura delle preghiere di Santa Caterina da Siena, ancora della professoressa Gabriella Nodal, missionaria della scuola. Ecco, dopo questa sua prima parte di esposizione, apriamo anche le nostre linee telefoniche, ricordando il numero della diretta di Radio Mater, che è lo 031 64 60 00. Potete mandare anche un sms al 331 79 14 523. Per chi vuole mandare un'email lo può fare all'indirizzo diretta @radiomater.org.
Ed essi godranno le loro ricchezze, trarranno vanto dai loro beni, avranno gloria e non vergogna, grida di gioia e non di oppressione.
Sor Gabriella, abbiamo una prima telefonata, abbiamo Francesca che ci chiama da Lecco. Prego.
Buongiorno.
Buongiorno.
Vorrei farle una domanda personale che riguarda forse un po' la volontà che io non ho. Perché... mi faccio sempre prendere invece da a volte rabbia, perché forse io pretendo altre cose, ad esempio nella mia vita mi ero fatta un programma di vita diverso, non si è realizzato, per cui mi è subentrata un po' di rabbia e non riesco a perdonarmi di aver commesso tanti errori e di non aver seguito ciò che Dio mi proponeva. però forse in quel momento non avevo una vita di fede e non ho saputo cogliere certi aspetti.
Sì.
E anche ora che ho la fede, non riesco comunque ad accettare e ringraziare per quello che ho, anzi sono sempre, mi lamento perché vorrei sempre altro che ho nella mia testa. Ad esempio, io non mi sono mai sposata e non ho avuto figli, e questo è un mio errore perché probabilmente ho fatto scelte sbagliate e non ho avuto la pazienza. E ora vivo, diciamo, con la mamma, ma vorrei tanto essere da sola e non riesco a sopportare questa convivenza. Cerco di metterci la volontà, ma a quanto pare non c'è. Quindi non so come far agire il Signore, probabilmente in questo aspetto della vita che mi tormenta, perché io vorrei avere più potere, non so, in casa facendo certe cose, essendo libera, e non riesco ad accettare la situazione, ecco. E poi non riesco neanche a prendere delle decisioni se fare un tipo di vita diversa. Insomma, non so, molte volte aspetto che il Signore forse mi metta sul piatto d'argento la soluzione.
Allora, è un po' difficile intervenire perché veramente qui è come se avesse esposto un po' tutta quanta la sua vita. Comunque io vorrei un po' scindere le due cose che lei ha detto, cioè scindere il passato dal presente e dare due risposte un po' diverse. Allora, per quanto riguarda il passato, mi è venuto in mente per prima cosa la frase, cioè la proposta che aveva fatto San Giovanni Bosco, il 31 di gennaio è stata la sua festa, in cui diceva a San Domenico Savio: la santità consiste nel restare molto allegri. Allora, non può dire, vabbè, se tutte le cose vanno dritte, si è allegri. Invece non è così. Ecco, allora noi vediamo come molti santi, anche Santa Teresa di Calcutta, ha detto che il primo dono che possiamo fare agli altri è il sorriso. Ovviamente uno si sorride, non è perché è uno scemo, sorride perché confida che comunque l'amore di Dio è molto più grande di noi, è più grande del nostro cuore. E quindi, diciamo così, consegniamo il passato con tutti i suoi errori a questa misericordia e questo amore di Dio e glielo mettiamo nel cuore e possiamo essere allegri. E l'allegria vuole esprimere proprio la gratitudine, questa consapevolezza che al di sopra e al di là di tutto quello che noi siamo e che facciamo, c'è Lui. E questa è la nostra sicurezza, questa è la nostra gioia, questa è la nostra garanzia per il futuro. E quindi, diciamo così, penso che non sia neanche opportuno, ovviamente lo può fare anche tramite una confessione, ma comunque penso che non sia neanche opportuno rinvangare il passato, perché se noi veramente lo consegniamo nelle mani di Dio e siamo al sicuro perché sappiamo chi è Lui, ecco, basta. Penso che, ecco, è un segno di gratitudine verso di Lui, di fiducia in Lui, vivere nella serenità, nella gioia, nonostante tutto quello che è stato prima. Poi, per quanto riguarda il presente, io penso che appunto noi abbiamo un progetto che intendiamo portare avanti, ma la cosa più importante è di chiederci: ma io vorrei realizzare una certa cosa, ma che cosa desidera Dio che io realizzi Dio? Cioè, Dio, esatto, cosa desidera che realizzi?
Io vorrei capire meglio quale via scegliere, ecco.
Questo qui ovviamente ci vuole una guida, non è così su due piedi uno può dire, perché per questo ci vuole la direzione spirituale e quindi è utile farsi guidare da qualcuno o qualche bravo sacerdote che possa eventualmente dire guarda io credo che dovresti fare così, dovresti fare cos'ha. Però ecco direi che l'atteggiamento di fondo dell'anima deve essere quello di dire io voglio fare quello che vuole il Signore. E tante volte quello che vuole il Signore non è quello che vogliamo noi, nel senso che le circostanze, ci diceva la nostra fondatrice, sono divine. E cioè, allora, cosa vuol dire che sono divine? Che il Signore ci mette in certe situazioni, ci fa incontrare certe persone, ci fa vivere certe esperienze. E lo sa Lui perché? Allora la Madonna stessa non capiva tutto, perché quando ha smarrito il bambino Gesù nel Tempio, gli ha detto, figlio perché ci hai fatto questo? Tuo padre e io angosciati ti cercavamo. E questo significa che non è che per noi diciamo è tutto così scontato, così chiaro, così logico, quello che Dio fa nella nostra vita. Ma a volte ci possono essere anche dei momenti di oscurità, solo Lui ci può illuminare attraverso la preghiera, attraverso anche l'aiuto di altre persone e farci capire che a volte quello che ci sembrerebbe meglio non è quello che Lui vuole da noi. Non so se mi sono spiegata.
Sì, però, ho capito.
Perché pensi per esempio anche al fatto della strage degli innocenti, la fuga in Egitto, cioè è tutto antilogico, nel senso che in fondo ecco noi pensiamo che Dio non poteva fare un miracolo, non poteva trovare un'altra soluzione, cioè allora noi ci troviamo di fronte al mistero. Il mistero di come si realizza la volontà di Dio, ecco, e questa volontà di Dio che poi è redenzione, santificazione, luce, eccetera, eccetera, attraverso vie che noi non avremmo mai immaginato, non ci saremmo mai aspettati e non ci sembrano nemmeno giuste a volte, no? E quindi diciamo così, però la cosa più importante è avere il cuore di Maria, nel senso che si domandava che senso, anche rispetto all'angelo, si domandava che senso avesse un tale saluto. Poi Maria conservava tutto nel suo cuore e lo conservava per capire meglio, per essere la serva del Signore, in poche parole. E questo è la cosa importante, cioè che ci santifica veramente, volere essere i servi del Signore. Ecco, penso che appunto la Madonna ci fa strada e questo qui è il modello per eccellenza, perché non ha voluto realizzare nulla che non fosse proprio sulla linea dell'essere serva del Signore. E quindi è un impegno molto grande e che appunto solo con l'aiuto di Dio, la preghiera, i sacramenti, la guida spirituale si può attuare, altrimenti non è cosa di un giorno, ovviamente.
Certo. Va bene, grazie. Grazie
prego,
tante.
Prego, non so se ho aiutato un po', speriamo.
L'argomento, sì. Grazie.
Prego, buongiorno. Prego, grazie a lei.
Accogliamo un'altra telefonata. Abbiamo sì. Cecilia che si chiama da Legnano.
Pronto?
Sì, pronto. Buongiorno.
Buongiorno, mi chiamo Cecilia, ho aperto da poco la radio e ho trovato interessante quello che state dicendo, però volevo rispondere un attimino alla telefonata di questa ragazza, proprio l'ultima, quella che ha appena chiuso, posso dire la mia?
Certo.
Grazie. Allora, non posso dire molto perché non ho seguito la trasmissione, però mi è interessato questo che dice questa ragazza. Il fatto che lei soffre per le cose del passato e soprattutto della convivenza che ora vive con la mamma. Ecco, io penso, da quello che ho capito, è una ragazza anche grande di età, perché non si è sposata, non ha avuto figli, ma quello che la fa soffrire molto è lo stare con il genitore. Ecco, io penso che questa è una sofferenza che se lei non risolve, andando a vivere per casa propria, farà molta fatica a vivere bene con se stessa, ma anche a dare un contributo giusto alla mamma, perché ogni individuo, ognuno di noi, ad un'età ha proprio bisogno di realizzarsi avendo il proprio spazio, a livello anche intimo. Quindi si può servire, secondo me, molto meglio chiunque quando si sta bene con se stessi. Allora, se la ragazza o la signora o la signorina, io non so quanti anni ha, vive questo disagio costantemente, come fa ad essere d'aiuto ad una mamma se non sta bene già lei? Quindi il consiglio, e poi chiudo e aspetto la sua risposta, il mio consiglio sarebbe anche prendere un suo appartamentino vicino alla mamma. Quando...
Ascolti la risposta della suora, prego.
Allora, dunque, io veramente non sono proprio di questa idea perfettamente, perché lei ha detto quando, se la signora sarà bene con sé, sarà bene anche con la mamma. Allora, in che senso vuole star bene con sé? Nel senso che si leva il problema? Allora, io non credo che sia questa la soluzione che il Signore ci chiede. Allora, come dice lei, probabilmente la signora che ha parlato ha una certa età, però io credo che magari si potrebbe far aiutare da qualcuno, nel senso che magari può darsi che adesso senta il carico di questa situazione, che voglia avere una possibilità, che ne so, di uscire, di fare qualche altra cosa, questo diciamo così si può eventualmente, avendo l'aiuto a farlo, avendo l'aiuto di qualcuno, però non credo che il Signore ci chieda. Allora, se tutta la Bibbia è orientata al fatto che, come abbiamo ricevuto la vita, così dobbiamo anche noi restituire quello che ci è stato dato. Questo è l'orientamento che la Bibbia ci dà. E quindi che i genitori devono essere accuditi dai figli. E ci sono tante benedizioni di Dio legate a questo fatto. E quindi, diciamo, fondamentale di ritenere che si deve, che questo va bene, no? Però ci potrebbe essere anche il fatto che appunto lei possa avere un suo margine di libertà, una sua possibilità di tempo, e questo, ecco, potrebbe magari in forma ridotta, e poi procurarselo tramite servizi sociali, tramite, non so, se ha la possibilità economica, magari di avere un aiuto temporaneo, non so, 2 ore, 3 ore al giorno, anche magari in maniera alternativa. Comunque io penso che la cosa fondamentale è di accogliere allegramente appunto tutto ciò che il Signore ci manda, e in questo consiste la santità, e non è una cosa facile. E poi un'altra cosa fondamentale è di farsi guidare, perché non siamo noi a stabilire il criterio di quello che va bene e quello che va male. Noi non siamo così oggettivi di fronte alla realtà per vederla con gli occhi di Dio, e quindi penso che ognuno di noi non possa pensare che da solo si rende conto perfettamente di quello che Dio vuole in una certa situazione, e quindi sia molto utile avere qualcuno che aiuta in questo senso, e poi pregare, appunto ricevere i sacramenti eccetera, e pensare che il Signore non ci ha prefisso come scopo della nostra vita che noi stiamo bene, non ce l'ha prefisso per niente, anzi ha detto: chi vuole essere mio discepolo rinneghi se stesso, prenda la sua croce. E quindi a un certo punto, se vogliamo essere cristiani, questo è il cammino, non è che il Signore ci ha detto altre cose. E quindi vedere come è possibile realizzare questo che è il progetto di Dio in una determinata situazione, senza perdere l'equilibrio psichico, senza, come devo dire, senza esagerare, ecco. Quindi non è che uno deve perdere l'umano per il divino, ma cercare di farli coincidere in un certo senso. Non so, perché non è facile, appunto, perché bisognerebbe conoscere appieno la situazione concreta e quindi dare un consiglio non ritengo che sia facile, però mi sembra che alcune indicazioni che sono state date siano utili.
Ecco, ora avremo un messaggio che ci è arrivato e poi andiamo alla conclusione.
Sì.
E non riesco a... Scusi, iniziamo dall'inizio di questo messaggio che dice così. Non riesco a lei, Suor Gabriele, e a tutte quelle consacrate giunga il ringraziamento nell'impegno e nella testimonianza della parola di Dio. Grazie a lei e a tutte le consacrate, Anna.
Ah, vabbè, grazie tante a chi mi ha mandato questo messaggio.
Anna.
Ecco, e comunque grazie che il messaggio si traduca in preghiera, perché è la cosa più importante, no? Allora, noi stavamo leggendo una preghiera e penso che, a prescindere da quello che diciamo che abbiamo letto, la cosa più importante che la preghiera ci ha trasmesso è che il modo in cui si prega, nel modo molto, forse anche molto diverso dal nostro, perché noi andiamo subito all'immediato e quindi mi serve la salute, prego per la salute, mi serve il lavoro, prego per il lavoro, mi serve, che ne so, la pace, prego per la mia pace. Invece vediamo come Santa Caterina prende le cose molto alla larga, ma le prende appunto secondo, considerando nella preghiera ciò che è più importante, ciò che lo è di meno, e tirando quasi le conseguenze da ciò che è più importante verso ciò che sta vivendo nell'attualità. Perché è così che si dovrebbe pregare. Questa è una preghiera in cui siamo chiamati a una spogliazione, in un certo senso, di quello che è l'immediato, di quello che ci interesserebbe di più, proprio per rivolgerci a Dio e per valorizzare quello che Lui ci ha donato come umanità, ci ha donato come singoli e ci ha donato nella realtà storica che stiamo vivendo. Penso che questo sia il messaggio più importante. Ci sarebbe la conclusione, che magari leggeremo la prossima volta, che ed è proprio in questa conclusione dell'orazione in cui Caterina appunto si prega a Dio per il vicario e per la Chiesa. Casomai, visto che il tempo è scaduto, lo rimandiamo alla prossima volta. Intanto saluto tutti, ringrazio tutti, raccomando a tutti quanti la preghiera per la vita e per la vita consacrata. Grazie.